Salve a tutti e benvenuti alla quarta puntata dei podcast che ho dedicato all'isola di Creta e che oggi si incentrerà esclusivamente su Festos. Sono dunque opportune prima di iniziare quattro chiacchiere sul periodo in cui l'architettura e l'arte fanno di Creta uno dei più interessanti e vivaci centri di civiltà del bacino del Mediterraneo. Innanzitutto occorre fare un po' di chiarezza sulla cronologia delle varie fasi che hanno caratterizzato la civiltà minoica, ovvero il cosiddetto antico, medio e tardo minoico, classificazioni proposte dall'archeologo e storico inglese Arthur Evans, che nel 1893 avviò gli scavi archeologici a Creta, portando alla luce il Palazzo di Cnosso. Gli studiosi negli anni successivi si sono discostati dalle date che Evans aveva proposto, basandosi sulla stratificazione e sulla successione di differenti stili delle suppellettili ceramiche rinvenute e sulle diverse fasi edilizie. Non è mia intenzione ora scendere nel dettaglio, perché poi ogni fase è stata a sua volta suddivisa in ulteriori sottofasi e la configurazione stessa dell'isola di Creta, che è così varia, montagnosa nella parte occidentale, con la pianura di Messara affacciata al Mar Libico nella parte centro-meridionale, gli altipiani, le montagne nella parte orientale, i porti che si aprono sulla costa settentrionale. Dicevo, questa varia, differente configurazione si riflette appunto nella diversità degli stili artistici. In linea di massima, quando vi parlo dei palazzi di Festos e di Cnosso, in questa e nella puntata successiva, faccio riferimento all'età dei secondi palazzi, ovvero quello che viene chiamato minoico medio 3B, intorno al 1580-1550 avanti Cristo, durante il quale, successivamente a una catastrofe dovuta a terremoti, si procede alla grandiosa ricostruzione dei palazzi, che si sviluppa sino al 1400, al minoico tardo secondo, quando furono definitivamente distrutti. Intanto, i palazzi cretesi sono creazioni originali che si discostano da quelli orientali, come quello di Mari, per esempio, in Siria, o anche da quelli egiziani. Presentano una complessità di vani attorno al cortile centrale, ma questo particolare non deve lasciare ipotizzare una disorganicità nell'impianto architettonico, tutt'altro. Gli ingressi monumentali, i vari quartieri del palazzo, quelli domestici, i magazzini, i quartieri di servizi, rivelano una distribuzione funzionale frutto di una progettazione assolutamente organica. Quel giorno di luglio di 2 anni fa, subito dopo il bivio per Festos, mi invase il senso di sacro e di silenzio, lo stesso che provai prima di arrivare al cospetto di Micene, forse per il tumulo in alto su una delle colline circostanti, circondato dai cipressi. Ho deciso di parlarvi del palazzo di Festos prima di quello di Cnosso, anche se quello di Cnosso lo precede per importanza ed estensione. Ma vi dicevo, ho deciso di parlarvi prima del palazzo di Festos per la profonda suggestione che le grandiose rovine ispirano, per la sua posizione sulle colline che dominano il paesaggio della piana di Massara, per la impressione subitanea di austera maestosità che se ne riceve e per il fatto che gli interventi di restauro non ne hanno intaccato la struttura architettonica, come al contrario è accaduto a Cnosso. Festos godeva di una posizione straordinaria. Si estendeva su una collina dai fianchi ripidi, pur se non particolarmente elevata, a guardia della strada che conduceva dal suo porto Comò, situato a pochi chilometri di distanza sulla costa meridionale, a Cnosso e al suo porto sul versante settentrionale. Quella era dal secondo millennio avanti Cristo alla metà del XV secolo avanti Cristo, la più importante arteria dei commerci tra Creta, Egitto e Asia Minore. A Festos, poi, a differenza di Cnosso, le varie fasi edilizie che si sono succedute sono riconoscibili perché distinte da uno strato di calcestruzzo che via via sigillò le rovine della fase precedente. Prima degli scavi condotti dalla Scuola Archeologica Italiana di Atene, si erano ipotizzate due fasi successive con la corrispondente costruzione di due estesi palazzi. In realtà nel 1950 si rinvennero sotto quello che era considerato il primo palazzo, il più antico, i resti di due edifici anteriori che fecero pensare a palazzi signorili e non a case private, proprio per la ricchezza architettonica e l'eleganza dello stile decorativo. Chi visita Festos e vuole procedere per ordine, a cominciare dalle rovine del primo palazzo, dovrà accedere dal cortile occidentale lastricato, limitato a nord da una gradinata imponente, identificata come il teatro di Festos, sulla quale appunto prendevano posto gli spettatori. La facciata principale, come del resto in tutti i palazzi minoici, era rivolta a ovest e qui a Festos, per la prima volta, troviamo un ingresso monumentale, costituito da un portico con colonna fra due ante. Al primo palazzo appartengono i magazzini, i locali di servizio, un vano di culto e il grande cortile centrale lastricato, chiuso ad ovest da un colonnato. Dopo la distruzione del primo palazzo, si procedette alla costruzione ex novo del secondo. Se ne possono ammirare resti davvero notevoli che testimoniano come a ragione il medio minoico nella sua terza fase sia considerato l'età d'oro dell'architettura cretese. Il nuovo palazzo è costruito su livelli diversi, particolarità che troveremo anche a Cnosso e che contribuisce a vivacizzare il complesso. Si accedeva al nuovo cortile occidentale attraverso una scalinata monumentale e un propileo. Intorno al cortile centrale, che era senza dubbio lo spazio aperto più importante dell'intero complesso edilizio, erano distribuiti vari quartieri messi in comunicazione da corridoi, quelli di servizio, le officine, i magazzini con i grandi pithoi. I pithoi erano dei grandi vasi di terracotta molto alti che per esempio contenevano il grano. Nei quartieri signorili le sale si aprivano sui portici e questa è una peculiarità del palazzo minoico. Ogni quartiere, ad eccezione dei magazzini, comprendeva anche un bacino lustrale annesso, un cosiddetto bagno insomma. Il palazzo di Festos, in conclusione, era un edificio complesso, come avete compreso, costituito da diverse singole unità. L'ingresso monumentale con ampia scalinata e propileo, il cortile occidentale, il cortile centrale, i quartieri domestici, nella parte esposta più favorevolmente, ovviamente, i magazzini serviti da corridoi indipendenti, i quartieri delle officine e dei servizi più appartati e periferici. Tra il 1450 e il 1400 il palazzo fu distrutto da un violento incendio e mai ricostruito. Visitammo il palazzo pressoché in silenzio, con il sole allo zenith, attenti a riconoscere le due planimetrie sovrapposte, come mi accade la prima volta con Gianluca e Francesca 30 anni prima. Ero tornata a Festos in un altro tempo, al fianco di chi mi legge fuori e dentro. Poco più in là, Agia Triada e il tumulo in alto, circondato dai cipressi. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Vi do appuntamento alla prossima e, come di consueto, vi auguro buon viaggio. A presto!